Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
A quest'ora il Perozzi finisce il suo lavoro di capocronista. Esce dal giornale per andare a casa. Ah, il Perozzi sono io. Caffè corretto con Fernet, branca, eh?
Strage di mondane brutalmente assassinate da bande di finocchi armati. Muoian come le mosche.
Smettila, Perozzino. O che ancora voglio di scherzare a quest'ora?
Tolta la licenza a barristi che si scaccolano in naso.
Dammi anche tre pacchetti di sigarette.
Un bel latte caldo e due brioche, eh?
Quelle di ieri, però, le fresche non ce l'hanno ancora portate, eh?
Allora vieni, si va al forno dietro alla stazione, a quest'ora escono calde.
Grazie, Sol Perozzi, ma sono un po' stanco e vado a casa.
Se ti senti solo ti faccio compagnia io, anche se non è più l'ora. Ti fa metà tariffa.
Certo, un'immagine d'altri tempi, non ha nulla a che fare con la società contemporanea, anche se il film Amici miei, atto primo di Monicelli, è del 75. Bar la mattina, presto, appena dopo l'apertura, ci sono le prostitute che tornano dal loro lavoro, si riconfortano in qualche maniera. C'è il giornalista Perozzi, che dopo la chiusura del giornale, i giornali si chiudevano praticamente all'alba, perché venivano composti con il piombo fuso. Quindi il giornalista, rotto a tutte le fatiche, la mattina va al bar a farsi il Fernet. Il Fernet era il tipico cicchetto dell'alcolista in pectore. Quanti Fernet ho visto bere nelle mie campagne, nei bar, dai mezzadri, dai contadini più evoluti, quelli che andavano al mercato a vendere il bestiame. Il Fernet era una sorta di scassa budella che si prendeva la mattina, come se niente fosse, assieme al caffè. Questo mi riporta a una delle tante immagini del luogo principe in cui si articola la nostra cultura, è quello del bar. Oggi in senso dispregiativo si dice sono chiacchiere da bar. Oggi nei talk più titolati si fanno chiacchiere da bar, esattamente il meccanismo della chiacchiera da bar, che evidentemente è quello più efficace per creare attenzione degli astanti, si ricrea nel talk, nello strumento più avanzato della comunicazione. Si scelgono ospiti che abbiano tutte le caratteristiche del personaggio da bar, del tipo da bar, del soggetto da bar. Ormai sono sempre quelli, li vedete, sono sempre le stesse persone in tutte le reti televisive. Fanno appunto chiacchiere da bar, fanno chiacchiere da bar e funziona, è un meccanismo che funziona, perché nel nostro più profondo DNA siamo abituati e quello è il luogo del conversare, è il luogo in cui ci si scambiano idee, opinioni, pensieri. Non cambia nulla, come non cambia nulla naturalmente dopo i talk televisivi, però nel bar si articola la nostra voglia di affabulare, di sentirsi protagonisti, di avere un'etichetta o di avere comunque una denominazione, una classificazione, che può essere sia gratificante. Il figo del bar, il giornalista che arriva la mattina, probabilmente quello già può dare anticipo agli altri di quello che è accaduto nel mondo, perché lui il giornale l'ha fatto, l'ha scritto, gli altri ancora non l'hanno letto. E evidentemente però per altri esisteva anche il soggetto da bar, la vittima del bar, la persona che nel bar veniva vilipeso da tutti, che era un po' lo scemo del villaggio globale nella sua versione, diciamo, antelucana, che è appunto quella del bar.
Buongiorno a tutti.
Lascia perdere, Ode. Come lo vuoi aceto, con l'etichetta rossa?
Come te pare. Forse chi l'ha fatta crede di essere spiritoso, invece non lo è. Perché la pernacchia involgarisce chi la fa e non chi la riceve.
Ma che te importa, Ode?
Ma non è per la cosa in sé, ma io vorrei sapere perché la pernacchia la fanno sempre a me, non agli altri. E anche se non vi servo rancore, vi dico una cosa sola. State attenti a come vi muovete, Buongiorno.
Salve.
Buongiorno a tutti. Buongiorno. Arriprovateci.
Tutte le miserie e gli splendori di Otello Celletti, protagonista del film Il Vigile, Luigi Zampa, 1960, nascono e muoiono in un bar. Otello Celletti è colui che quando entra nel bar gli fanno una grossa pernacchia. Fino a che lui entrerà naturalmente nel bar vestito da vigile, con la tenuta d'ordinanza, il casco, gli stivaloni, la giacca pesante di pelle, e la pernacchia rimane in bocca alla persona che sta per farla. Nessuno osa fargli la pernacchia. In quello stesso bar poi guarderanno appunto l'intervista alla grande attrice, alla pin-up del tempo, che dirà che è stata soccorsa dal vigile Celletti. Quindi inizierà la sua velocissima, il suo velocissimo tracollo. Ecco, quello che chiedo oggi agli ascoltatori è: come articolate la vostra memoria legata a un bar? Avete un bar della vostra vita in cui avete passato anni brutti, anni bui, anni reietti, anni derelitti o anni felici, un posto dove andavate e vi sentivate a casa, un po' come la birreria da Bo nei Simpson? Sono sempre i quattro soliti alcolizzati. Anche Homer Simpson, quando ha qualcosa a dire, va da Bo. Bo ha uno schifo di posto, ci sono i topi, vende delle uova sotto spirito, sotto aceto, non so bene, le cose schifosissime. È l'antitesi dell'igiene e del conforto, però è il luogo dove la gente va, si sente a casa propria. Avete dei bar della vostra vita? Io non so, io l'unico bar che ho frequentato molto da ragazzo era il bar Luna, era quello su una salitina nella città vecchia di Perugia, in cui si andava quando si faceva sega a scuola, ci si nascondeva lì, quattro pareti, un buchettino con un biliardino ambitissimo, puzza di caffè rimacinato, di quel caffè cattivo che fanno con i fondi del caffè, non c'era quasi niente di buono, quasi niente di allettante, i cornetti erano quelli più schifosi possibili, poi non ce li potevamo permettere. E ogni tanto il frate salesiano saliva questa salitina in mezzo alla città vecchia e veniva a prenderci per la collottola e ci riportava a scuola. 800 24 00 24, aspetto le vostre confessioni e i vostri ricordi da bar. Intanto introduco l'ospite, Domenico Maura, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Allora, io ho fatto un'introduzione personale, ma lei ha scritto un libro sul bar, Storia del bar in Italia, LSVR Edizioni, esce proprio nei prossimi giorni, lo fa con cognizione di causa, è un barman di lunghissima esperienza, oggi è Food and Beverage Manager all'Hotel Parco dei Principi di Roma, un luogo eccelso. Naturalmente però nel suo libro racconta la storia del bar, il bar come noi lo intendiamo oggi. Io ricordo però che mio nonno non nominava mai la parola bar, lo chiamava il caffè. Quindi quando è entrata nell'uso comune l'idea che esista il bar, come oggi lo intendiamo?
Allora, innanzitutto volevo dire un paio di cosette sulle bellissime riflessioni che ha fatto, perché poi quelle scene da bar le abbiamo vissute, chi come me non è più giovanissimo, un po' tutti, era quello il bar delle piccole città, che era anche però un luogo di aggregazione importante. E probabilmente entrando in un paese, andando nel bar, che poi in molti paesi prese il nome di bar dello sport, si aveva già sentore di quello che poteva essere quel luogo. Però nello stesso tempo poi, quando ha descritto Bo, è vero quello che dice, un luogo malsano, brutto, sporco, eccetera, però Bo
di tutto, cioè sono i topi che sono delle colonie di topi, scarafaggi,
però è il confessore di tutti, ed è quello il ruolo del barman, del vero barman, che è anche in un piccolo pub schifoso di Springfield, però ha un ruolo importante, è quello del confessore di tutti, tutti vanno da Bo a sfogarsi, ed è questa la concezione un po' che hanno gli americani del bar. Per quanto riguarda il caffè, tenga presente, come saprà, insomma, che i caffè intesi come una volta sono quei luoghi dove, qualcuno dice addirittura, si è nato il Risorgimento italiano, caffè era anche la rivista dei fratelli Verri. Visto come proprio come lo conosciamo oggi, diciamo un po' dopo la Seconda Guerra Mondiale, anche se comunque bar c'erano stati dall'inizio del Novecento. Il problema italiano
è legato al dopoguerra.
Beh, come lo conosciamo noi oggi, sì, quando è arrivata proprio il modo di vivere all'americana definitivamente in Italia, anche se sentori c'erano stati prima. Prima i grandi bar erano un luogo dove si andava a bere, ma soprattutto nei grandi alberghi che avevano recepito questa moda. Ma pensi che effettivamente sembrerà paradossale, ma il cocktail e il bar inteso all'americana, cioè dove bere bevande miscelate, probabilmente si dice, e lo scrivo nel libro, è la prima tendenza, la prima moda che la nazione americana esporta in Europa. Fino a quel momento loro avevano tutte le tendenze, arrivavano dall'Europa. Quella è la prima cosa che arriva in Europa e che prende piede un po' in tutti i paesi europei, soprattutto quelli che avevano più, in quel momento storico, avevano più commerci, avevano più comunicazioni con gli Stati Uniti.
Noi restammo molto indietro per motivi storici e culturali. un luogo per incontri abbastanza d'élite, a meno che non fosse la birreria o fosse proprio la messa.
Assolutamente sì. Immagini che i grandi bartender italiani erano quelli che conoscevano da vicino i grandi personaggi che li frequentavano, avevano possibilità di dare del tu a persone che non lo permettevano a nessuno lì fuori delle quattro mura del bar, o addirittura assistevano a incontri molto molto importanti nei grandi alberghi italiani, si decideva anche le sorti importanti di eventi molto molto importanti, insomma erano frequentati da personaggi.
Ma ha risvegliato un altro ricordo: in età più avanzata, un studente universitario, veniva considerato un gran privilegio andare al bar dell'hotel Brufani, che era l'hotel più prestigioso di Perugia, la mia città.
È un 5 stelle di Perugia molto importante che conosco
sì,
bene.
Sì, c'era però un bar dentro, molto bello, un bar arredato con gusto inglese, dove andavano tutti.
Esatto.
Noi ragazzi, studenti, ci camuffavamo un po' da persone per bene. Avevamo avuto, diciamo, la condiscendenza del camere, perché non consumavamo quasi niente, non c'avevamo una lira. Poi stare in mezzo a quei salotti, a quei velluti, a quei broccati, e vedere il mondo che passava, che una volta ogni tanto passava, non voglio fare nomi, figli di politici importanti con note soubrette del tempo, noi facevamo le forche caudine per sbeffeggiarlo, comunque ci sembrava di toccare con la mano il mondo del lusso, e quello era un altro bar, però era un altro bar, non era il bar dove si andava a bere la gazzosa.
Queste due tendenze, cioè il bar d'élite che poi è rimasto per tantissimi anni, oggi i bar di grande importanza sono anche fuori dai grandi alberghi senza nessun tipo di problema, però fino a praticamente pochi anni fa c'era il grande bar d'albergo dove succedeva le cose che ci stiamo dicendo e dove c'era un po' di timore riverenziale, diciamo, per le persone normali entrare. E poi c'era il bar di strada, il bar che trovavi in qualsiasi luogo d'Italia, che era quel luogo di aggregazione molto importante dove la gente andava e parlava delle cose più disparate, si parlava di donne, di calcio, di politica, di qualsiasi cosa, magari a volte
ambiente molto maschile, forse al nord Italia no, perché al nord Italia si vedevano già da sempre, anche in anni più bui dal punto di vista della liberalizzazione delle donne, si vedevano donne che andavano a bersi il vino, a bersi, diciamo, il grappino nei bar.
Assolutamente.
Però l'Italia centro-meridionale era qualcosa di totalmente indicibile.
No, completamente differente, era un mondo, ma tant'è, guardi, che proprio il lavoro di barman soltanto da pochissimi anni è sdoganato anche alle donne, e ci sono donne bravissime tra l'altro, ma fino a relativamente pochi anni fa era un mondo completamente maschile anche da quel punto di vista, pertanto chi lo frequentava sicuramente era un pubblico maschile. Nel nord Italia, da questo punto di vista, ha ragione lei, c'è stato sempre un punto di vista molto diverso, molto più libertino, pertanto alle donne era concesso magari andare nei bar e bere magari anche qualcosa. Anche perché poi l'alcol comunque ha sempre rappresentato qualcosa di importante.
La conferma di quello che sta dicendo, la ricostruzione, e adò prendendo proprio da un altro film di Dino Risi, Il sorpasso del 62, quando Gassman entra nel bar dell'autogrill, che era, diciamo, il punto più avanzato, qualcosa che non esisteva in Italia ancora, l'autogrill, capito? La prima cosa che fa, ci prova con la cassiera.
82 kg. Beh, sono alto 1,87. Posso ingrassare altri 5 kg.
Che per dici? Me?
Guarda come. E quanto pesa?
Guarda come.
Un quintale.
Con le gambe ad angolo. Con le
Fuma.
Gambe ad angolo.
No, grazie.
I cinar sono pronti.
Grazie.
Perché io dondolo. Saranno gli occhi tuoi che brillano. Ma vedo.
Non ci siamo già conosciuti io e lei.
Non mi pare.
Sì, come no? Sa dove?
Ma dove?
Lì, alla macchina delle sigarette, poco fa.
Ricostruito un clima perfetto, appunto, degli anni 60, se dal punto di vista musicale, sia il Cinar. Oggi non so se esiste ancora persone che bevono il Cinar. C'era Calindri che faceva la reclame con il che c'era il carciofo dentro, non so cosa facesse il carciofo di meraviglioso, capito? Ma vediamo un po' di capire, di delineare quelle che sono, diciamo, le linee guida del bere nel bar, partendo proprio dalla versione più popolare, quella che conosciamo noi, il bar dove si andava la mattina, si prendeva il caffè con dentro il Fernet. Ecco, qual era la mescita tipo del bar tipo italiano a seconda dell'epoca?
Allora, guardi, nei bar, diciamo, nei bar più popolari, le bevande che erano quelle di tendenza in quegli anni, diciamo anni 50, 60, soprattutto, ripeto, nel dopoguerra, erano bevande molto semplici, popolari. Ad esempio, era famosa un po' in tutta Italia un un cosiddetto cocktail chiamato bicicletta, che non è altro che un Campari soda e del vino bianco, bevanda semplicissima che tra l'altro è tornata di moda. Immagini.
Ma perché
anche...
bicicletta? Perché si chiama bicicletta? L'ho sentito dire, me lo ricordo nei meandri del passato.
Qualcuno dice che probabilmente perché la bicicletta, come sa, all'epoca era il più importante mezzo di locomozione, no? C'è il famoso film Rade di biciclette che testimonia proprio quanto fosse importante la bicicletta all'epoca, e si dice che bevendone più di due probabilmente non si andava più in bicicletta, e allora da lì il nome bicicletta. E questo era il cocktail semplicissimo che si beveva insomma in tutti i bar di periferia dei piccoli paesi, perché insomma il Campari soda arrivava, di vino bianco ce n'era, ed è una bevanda però che pensi che oggi sta tornando di moda, e tantissimi bar anche a livello internazionale, perché questo è un momento molto importante per i prodotti italiani, sono molto molto apprezzati in tutto il mondo. Anche il Cynar, di cui prima lei parlava, è un prodotto apprezzato un po' in tutto il mondo, si fanno tantissimi drink proprio con il Cynar.
Io so che i ragazzini si ribevono la Sambuca, è qualcosa che ricordava i tempi di mia nonna, la Sambuca. Si fanno gli sciottini con la Sambuca.
Quella la preferisco soltanto nel caffè. Un altro drink carino, siccome sa, all'epoca c'era questa guerra, no, tra il Campari soda e l'aperitivo biondo, il Crodino. E allora, siccome c'era un cocktail fatto con il Campari soda, anche l'azienda Crodo inventò un drink. Siccome quella era la bicicletta, loro inventarono il Tandem, che non era altro che appunto un Crodino allungato con un pochino di Bianco Sarti, che è un altro grandissimo prodotto italiano.
Un Bianco Sarti, no? Giorgio Gaber faceva la pubblicità, esatto. Il carosello mi sembra che è Giorgio Gaber. Cosa avevi? Un Bianco Sarti. Allora, abbiamo tonnellate di telefonate, lo immaginavo, sento solo velocemente, no, non ce la faccio, do le informazioni della borsa, tenetevi pronti perché abbiamo almeno 6-7 ascoltatori che devono parlare della loro vita nel bar, ricordo del bar, a tra un istante. Allora, siamo collegati con Domenico Maura, che è un barman di grandissima esperienza, oggi è food and beverage manager all'Hotel Parco dei Principi di Roma, ha scritto un grazioso e interessante libro, Storia del bar in Italia, corredato appunto anche di ricette, di bevande, di cocktail. Manca il margarita però, Maura, eh?
Questo... Ma la margherita non è, sa benissimo, che non è, so che è il suo drink preferito, ma sa che non so, è un cocktail italiano.
Sì, lo so, poi mi dirà anche l'origine. Ricordo il suo libro Storia dei bar in Italia, LSVR Edizioni, esce la settimana prossima, è un libro che ci ricorda la storia del luogo di aggregazione principe nel nostro paese, che è il bar. Come nasce, come si sviluppa, attraverso quali livelli e cosa si beve soprattutto nei bar. Abbiamo una tonnellata di telefonate, cerchiamo di farle veloci, poi ci riprendiamo con il nostro ospite il filo del ragionamento. Rosa da Salerno, buongiorno.
Pronto, buongiorno, un attimo che mi devo fermare perché al momento sono...
Sì, non voglio responsabilità. Sei fermata?
Sì. In effetti il mio ricordo del bar è legato a un momento estivo, perché essendo di Salerno, diciamo, noi andavamo nel Cilento, ad Acciaroli. C'è un bar famosissimo lì, almeno adesso addirittura non c'è più, però all'epoca era, cioè all'epoca mia, diciamo 20-30 anni fa forse di più, era la Lucciola, il bar La Lucciola, dove ci si vedeva, cioè il bar si viveva fuori a questo bar. Noi andavamo col mio ex marito a fare colazione, ci trattenevamo, diciamo, un bel po', ci sedevamo, no? Napoletani, molto comodi, e facevamo colazione, giù giornali, ma la realtà noi stavamo lì perché dovevamo sentire i fatti intorno, che accadevano.
Quello che avveniva lo sentivate dal bar la mattina, certo.
La sentivamo perché era
il giornale radio, il giornale radio mattutino, chiaro. Infatti, farvi un po' i fatti degli altri soprattutto
e poi soprattutto quelli un poco piccanti, no, perché all'epoca mia
lei sa meglio di me che il momento che valsavate erate voi poi al centro dell'attenzione degli altri, chissà quella che fa, quello che fa il marito, sì. Tutti i vostri stracci sporchi, no, erano stati sciorinati, è chiaro, è logico.
E allora magari l'episodio, cioè ricordo una cosa molto divertente, che all'epoca, cioè noi si portava il topless, no? E c'era una ragazza bellissima.
Dentro il bar portava il topless?
No, il topless si portava sulle spiagge.
Un topless bar?
No, nel bar no, però avevamo questa notizia di questa ragazza bellissima che era andata su una spiaggia, diciamo, un po' appartata ad esibire questo topless molto bello, e insomma il fidanzato la trova e quindi una pura appiccico clamoroso, è stata una cosa.
La trova sola, che... la sola con
no, la trova sola però in topless, e allora cioè lui non
voleva
che
da sola. Quindi al bar tutti avevano la notizia che quello
la
aveva colto la
sì, che aveva colta, diciamo, in fallo.
Il fallo no, era sola. Era...
Il fallo no.
Era sola.
Vabbè, col topless,
magari
diciamo.
Sarebbe arrivato, ma non in quel momento.
Questa
era l'essenza comunque. No, mi piace capire che era condiviso, diciamo, come un gioco familiare. Di solito queste sono le chiacchiere che si facevano almeno gli uomini da soli, ma in questo caso era, diciamo, uno sciorinare i panni sporchi altrui con tutto l'apparato familiare. Ci andava lei assieme a suo marito. Sentiamo invece Nicola dall'Aquila.
Buongiorno Nicoletti e radioascoltatori, e mi sono subito sentito chiamato in causa da questo argomento, in quanto ormai da 35 anni fa iniziammo un gruppo di ragazzi, 12-15 ragazzi, a frequentare il bar dello chalet della villa, e era il centro di aggregazione dove noi ormai non c'erano i telefoni, quindi si andava e sicuramente trovavi un amico. Si vedevano i mondiali, c'era la televisione, gli europei, c'erano gli amori, i dissapori, i litigi, era veramente qualcosa di
cioè tutti sapevano tutto di tutti, però. Ma corrisponde l'idea che ci diceva il nostro ospite, che in realtà il barista era il punctum di tutta questa grande rappresentazione iconografica, cioè la chiave di tutto era il barista, la spiegazione di tutto era il barista.
Certamente,
dal barista partiva e nasceva tutto.
Esatto, certamente il nostro amico Franco, che ancora oggi resiste in questo bar, ci sopportava ma ci adorava, apriva dei conti che non credo che mai abbiamo pagato, però, e ha seguito tutte le nostre vicissitudini come un secondo padre, veramente uno zio, e oggi ritornarci dopo 35 anni a fare il solito brindisi di Natale, proprio per...
Sì, perché c'è un tema che forse non è chiaro a tutti. Oggi uno va in un bar, ordina quello che gli piace, beve, esce, ma per la popolazione stanziale dei bar, di questa visione ormai lontana, iconografica dell'Italia, la consumazione non sempre era un lusso che ci si poteva permettere, si cercava sempre la cosa che costasse meno. Molte volte si andava al bar e si incrociava l'occhio vindice del barista, si andava lì a far tappezzeria, non sempre uno aveva da consumare, andava lì, stava con gli amici, cercava di non farsi vedere, soprattutto nei bar di un certo rilievo. Al bar dell'hotel Brufani il cameriere dopo un po' ci guardava, dice: qua chi non consuma se ne va, perché logicamente occupavamo dello spazio, che era uno spazio di alto livello e prezioso, e chiacchierando, semplicemente beandoci e respirando la contaminazione di un ambiente lussuoso che non competeva assolutamente ai nostri stati e ai nostri livelli. Jessica da Torino.
Buongiorno Nicoletti, sono Jessica da Torino e la chiamo per riportarle la mia esperienza che ho svolto come barista tra il 2000 e il 2010 circa, quindi ero un po' la figura di Bo che lei citava prima, e ricordo appunto questi visi tristi, questi occhi tristi che al mattino venivano a chiedere il grigio verde puro, così, senza nemmeno il caffè oppure la grappa.
Che è il grigio verde? Che è il grigio verde?
Il grigio verde è un, come dire, un liquore forse tipico del Piemonte, io adesso non ricordo esattamente.
Grigio verde?
Una sorta
fa
di grappa.
Fa in mente la guerra, non lo so.
È una
grigio
roba
verde.
Triste, che ha anche un odore tremendo, cioè
puzza
una cosa... un mix tra la nitroglicerina, una cosa veramente tremenda. Io purtroppo ricordo ancora questo odore a distanza di molti anni, ma la cosa più triste erano appunto gli occhi delle persone che venivano al bancone alle 6 del mattino a chiedere questi liquori così forti, ecco.
E io purtroppo, sì, purtroppo l'ho già detto prima, l'alcolista sì. Nascosto da bar non è la persona che va in giro dicendo improperio o con atteggiamenti strani. Una persona che tristemente la mattina si alza e deve andare a farsi subito di alcol. Quindi io ricordo il Fernet, che era, diciamo, l'indicatore, o se no il Vecchia Romagna etichetta nera, figuriamoci, la mattina cosa prende un Vecchia Romagna. Domenico Maura, le accende qualche lampadina al discorso che stiamo facendo con Jessica da Torino?
Allora,
Innanzitutto le racconto il grigio verde, che in realtà la signora beveva come liquore già pronto, ma in realtà immagini che è un drink che risale alla prima guerra mondiale, perché il grigio verde, come diceva lei, giustamente era il colore delle divise dei soldati. Perché? Perché i soldati italiani bevevano tanta grappa, l'alcol veniva dato in abbondanza, si dice addirittura che probabilmente gli austriaci dall'altra parte capivano quando gli italiani attaccavano da quell'odore forte di grappa che si sentiva dalle trincee italiane.
Dovevano andarsi a far massacrare negli assalti,
esatto,
alla baionetta, sui percorsi minati.
Con quella grappa schifosissima, a cui mettevano un pochino di menta, di sciroppo di menta, per renderla un po' più bevibile. E da lì il nome grigio verde.
Ah, ecco. Somiglia un po' al Centerbe?
Beh, un po'. Diverso, molto diverso. Centerbe è un liquore, insomma, fatto con tantissime.
Centerbe è un'altra roba che non mi sono mai spiegato, che si beve soltanto in montagna in Abruzzo. E c'è una bottiglia lì che ormai sarà putrefatta dentro la sua boccia ricoperta di paglia. Che è un liquore che ti buca la pancia, proprio ti buca la pancia, che è un verde smeraldo bellissimo.
Sì,
fatto con, non so.
È vero.
Il Centerbe. Abbiamo capito anche cos'è il grigio verde. Capito, Jessica? Il grigio verde doveva farlo lei, era grappa colorata. Invece non le piaceva.
Sì, lo trovavo lì nel bar. Comunque si distinguevano tra queste persone tristissime e quelli che ci provavano spudorantemente con la barista. Ecco, queste erano le due.
Lei naturalmente era al centro di tutte le pulsioni, tutte le attenzioni, penso, no?
Purtroppo, un po' psicologo, un po' bersaglio.
Cioè ci provavano come Gasman, ci siamo già visti qualche volta.
Sì, anche in modi squallidi e terribili che per fortuna ho solo più come un ricordo lontano.
Beh, era un postaccio per soli uomini.
Ho finito felicemente il percorso di studi grazie anche a questo lavoro e quindi è parte della mia vita, però ho potuto vedere anche una sorta di spaccato della società che mi ha fatto capire alcune cose, ecco.
Alcune cose di che tipo? Cioè vedere di quanta nefandezza è composta l'umanità e non ce ne accorgiamo. La voce rotta dal pianto, ho sollevato un ricordo.
No,
Jessica non se la sente.
Sono solo un po' emozionata.
No, ma tolga l'emozione. No, oggi abbiamo i social network, vedere quanto la gente sia stronza, lo vediamo ogni giorno. Allora bisognava stare in un bar e stare a contatto diciamo epidermico di fiatata alcolica con le persone per capire quanto la gente apre la bocca e gli dia fiato, quanto la gente viva dalla propria vanagloria, quanto la gente si crede ad essere chissà chi, quando tutti pensano di avere comunque la soluzione ai grandi problemi del mondo. Al bar si arriva anche per dire sbaglio questo, sbaglia quell'altro, se fossi io al governo, se facessi questo. È un po' l'umarellismo spostato dal cantiere alla realtà globale. Allora, Domenico Maura, la nostra ascoltatrice conferma quello che diceva lei. La presenza femminile nel bar veniva considerata un'eccezione, prima relegata soltanto alla cassa, a lavori più umili.
Esatto.
Oggi è una realtà che però mi sembra abbastanza diffusa, nessuno si meraviglia più, anzi, si vedono moltissime donne bravissime che stanno dietro.
Assolutamente sì, sono veramente brave, tra l'altro con quella grazia, quell'occhio femminile danno anche qualcosa in più. E sono delle ottime professioniste, riconosciute ormai senza nessun tipo di problema. Oggi avere una dietro il banco bar una ragazza che prepara drink, che intrattiene gli ospiti, è cosa normalissima, cioè non è più un'eccezione.
E questo ha depotenziato proprio questo elemento tipico della chiacchiera maschile del bar, in cui si va per fare i commenti, vantarsi, parlare di politica a sproposito, tutte queste cose qua.
Una
donna dentro il bancone cambia completamente.
Ho avuto adesso da radioascoltatore che le ha raccontato il fatto che ancora oggi vanno da Franco a festeggiare per ricordare dopo 30 anni, cioè, insomma, quello è il bar, insomma, è quell'aggregazione che non finisce mai, quel luogo che ti ricorda sempre qualcosa di bello. C'era un mio vecchio direttore, Giancarlo De Venuto, che raccontava sempre che il bar era il luogo dove tutti i problemi venivano risolti, era un po' una sorta di purgatorio dell'albergo, dove quando c'era un problema si andava lì e in qualche modo si risolveva offrendo una bevanda, un caffè o qualcosa in quel luogo che in quel momento diventava magico e risolveva un po' tutti i problemi.
Sentiamo Claudio da Firenze. Claudio da Firenze.
Buongiorno. Io l'ho vissuto come barista con i miei che avevano un bar e come frequentatore di compagnie di amicizia se stavamo al bar. E questo mi ha permesso anche di crescere, ma ha portato anche dei vantaggi fuori dalla vita. Uno, perché ho fatto il rappresentante, fare il barista mi ha fatto fare la faccia rossa da ragazzino a 16 anni, io ho 70 anni quasi. perciò ho fatto il barista fra gli anni 70-75 con i miei. Poi ho fatto il militare dal 77 in poi.
E mi ha portato, la mettevano al bar diciamo della caserma.
No, mi diede addirittura al distretto militare di Cagliari, il colonnello mi diede la gestione dello spaccio, perché era
immaginavo,
ho riportato in auge anche lo spaccio, perché ho fatto alcuni accorgimenti tecnici derivanti dalla resistenza fatta con miei, e infatti un giorno c'erano gli ufficiali e il colonnello disse: bisogna dare Cesare quel che è Cesare come competenze, e poi le compagnie mi hanno portato a crescere nel frequentare i bar. Sono arrivato a frequentare un bar importante a Firenze, tanto ora è chiuso, perciò si può fare anche il nome, il Bardonei, dove mi hanno insegnato dei cocktail. Sì, mi hanno insegnato dei cocktail, c'era per esempio Faccetta Nera, che era un liquore autarchico fatto nel periodo in cui avevamo problemi
fare
di...
Il Faccetta Nera.
E Faccetta Nera, che era fatto di...
Ma che si faceva? Cosa c'era dentro? La liquirizia?
Il Fernet Branca, mi diceva lei.
La
mi
base,
sembra
sempre.
Ci fosse anche il Cinar. È un altro amaro, certo, che adesso non mi viene a mente. Poi mi ricordo come
aspetta,
dicevate
aspetta,
voi...
rispetto. Domenico Maura, non so se nella sua ricerca filologica ha mai avuto modo di studiarsi la formula del Faccetta Nera.
Allora, guardi, le dico che in questo momento la ricetta non la ricordo, perché era un cocktail non famosissimo, però nel libro c'è.
Nel libro c'è, adesso lo cerco subito mentre diamo le informazioni del traffico, vediamo se riesco a pigliarmi il Faccetta Nera, mi interessa. Ci sentiamo fra un istante.
Melog.
Allora, il Faccetta Nera è un cocktail del 1938, inventato da Enrico Mariotti, proprio a Firenze, come dice appunto il nostro ascoltatore. In occasione della visita di Mussolini a Firenze, Mariotti creò, prendendo spunto dalla famosa marcetta, un cocktail Faccetta Nera, che si perse nel tempo proprio per il suo nome di ispirazione fascista. È un terzo di Fernet Branca, un terzo China Martini, un terzo Ramazzotti o Zucca, secondo i gusti, mixi glass, coppetta e cocktail, finire con una scorza di limone. Domenico Maura ha ragione, c'è anche il Faccetta Nera nel suo libro.
Ha visto.
Era interessante. Però, al di là diciamo del contesto, l'accezione apologetica, era interessante come era fatto, era abbastanza moderno, è quello che oggi più o meno la gente va a ricercare nei bar.
Ma assolutamente, tenga presente che comunque in Italia abbiamo una grandissima tradizione di barman, eh? Siamo stati veramente molto molto bravi nel corso del tempo, ancora oggi abbiamo dei grandi rappresentanti del nostro mondo un po' nei paesi più importanti in questo momento che ci rappresentano. Il barman italiano è molto bravo, perché magari a differenza degli altri abbiamo la fantasia, il modo da uscire magari in determinati, quando ci siamo di fronte a determinati problemi abbiamo quella fantasia tutta italica, noi viviamo nei problemi tutti i giorni e riusciamo magari a uscirne fuori molto meglio rispetto ad altri bartender di altri paesi che sono molto più precisi di noi e nella difficoltà si trovano veramente nel caos più totale. Noi usciamo sempre alla grande, magari facciamo credere chissà che cosa stiamo facendo, ma in realtà stiamo facendo fronte a qualche problema che abbiamo avuto, a un liquore che non abbiamo, a un bicchiere che non c'è, ma comunque ne riusciamo sempre bene.
Anzi, mi scrive un'amica, mi dice che oggi il Cinar è tornato molto in auge tra i giovani radical chic a Milano, fanno lo spritz Cinar.
Sì, esatto, anche col Bianco Sarti si fa lo spritz bianco, sono delle varianti dello spritz classico che si conosce, veramente interessanti e molto molto buone. Cinare è
questo,
un grandissimo,
rende conto, è un vintage, perché chi beve oggi in giovane età un Bianco Sarti o un Cinar non ha idea di tutto quello che sia, diciamo, il battage pubblicitario,
esatto,
che la nostra generazione ha vissuto,
esatto,
i ragazzi,
esatto,
degli anni 50. Come tornano di moda i modi di vestire, la musica, i modi d'essere dei decenni passati, anche attraverso appunto il consumo da bar, ritornano. Allora, Franco da Catania.
Buongiorno Nicoletti, buongiorno a tutti. No, io volevo raccontare quando avevo circa, ora sono 69, quando avevo circa 20 anni, 21 anni, per raccontare perché Sullino collaborava con un'agenzia di investigazione familiare, cioè si occupavano di situazioni di tradimenti, piccole informazioni.
Corna, esperti in corna.
Corna, e allora uno deve stare al bar lì a raccogliere informazioni, specialmente quando quel poveretto magari era una brava persona, veniva con qualche collega. Quello lui voleva tutti questi informazioni, ma come si, mi diceva, ma come si muoveva, ma cosa ha fatto? No, niente, non ha fatto niente. E quello lì cercava di capire da quello che io ci raccontavo.
Cioè, mi faccia capire qual era il sistema della captazio dell'informazione. Un poveretto va al bar e si prende il CINAR. Lei, infame, operatore, comincia a dire oggi come va? Bello, c'è una bella faccia. Oggi si tromba.
Lo conosce lei a quello? Sì, io un mio vecchio amico, ma che fa così in queste informazioni? Oppure
lei aveva informazioni preziosissime per poi portarlo in tribunale per un addebito in caso di divorzio.
Sì, poi non lo so, ma il titolare era un ex carabiniere in pensione, era tipo molto napoletano.
Quindi era una sorta di filiale di servizi segreti casalinghi, fatti così. L'importante è capire importanti chi se la faceva con chi, perché era materiale importante per la vostra professione. Annalisa da Terni.
Buongiorno. Chiamo da Terni per ricordare un caffè storico della mia città, Pazzaglia. Noi avevamo un negozio di tessuti in Corso Tacito. Io e mia madre attraversavamo il corso e entravamo in questo caffè, che era una delizia, con degli affreschi di Castellani alle pareti, le signorine in divisa, un mondo completamente diverso da oggi, e il barista che ci accoglieva non voleva assolutamente che noi dicessimo cappuccino, caffè, perché lui lo sapeva come volevamo il caffè, lungo, corto, corretto, e questo era Italo, il nostro mitico barman.
E lei ci andava con la madre, perché diciamo la metteva su piazza nel frattempo.
Mamma,
era il momento doveva sistemarla in qualche maniera, quindi la portava in giro a farla vedere alla gioventù ternana.
No, perché eravamo curiosi, perché andavamo a prenderci la brioche, il cornetto, la mitica granita di caffè con panna. Io ero
quella fanno a Catania, un'altra storia.
Anche a Terni si faceva, e si faceva molto bene. Da Pazzaglia.
Vabbè, Domenico Maura, intanto ricordo il suo libro Storia dei bar in Italia, LSVR Edizioni, lo trovate nelle librerie fra poco, penso si trovi anche online. Ha visto, abbiamo fatto una velocissima rassegna, nel tempo che abbiamo a disposizione. Il tema del bar ha suscitato un'infinità di ricordi di tutti i tipi. Ne ritrova qualcuno tra quelli trattati nel suo libro, di quelle che sono le esperienze degli ascoltatori?
Ma assolutamente, come le dicevo, il bar è un luogo particolare, un luogo magico, dove poi alla fine si ritrovano tante cose, e come ho visto tantissimi ascoltatori hanno comunque avuto qualcosa da raccontare, un aneddoto, un qualcosa che comunque li riporta in quel luogo che magari dove sono stati tantissimi anni fa, e la memoria è una delle cose più belle, insomma, che esistano.
Da quanti anni è barista, diciamo, si occupa di questa? Adesso non so se barista è un termine diciamo inadeguato a definire quello che fa lei.
No, ma va benissimo, barista è il termine italiano e va benissimo. E io saranno almeno 35 anni, insomma, ci sono veramente, ho cominciato da piccolissimo, ho fatto scuole perché era la mia passione, mi è sempre piaciuto. E
cioè lei ha maturato la passione di lavorare come barman, di stare in un bar?
Assolutamente sì.
Ma cos'è che gli ha suscitato? E casuale ha suscitato questa passione? Ha avuto un modello, un punto di riferimento culturale? Come mai?
Allora, io ero affascinato tantissimo da questi personaggi che erano dietro questo banco bar e che si muovevano in maniera così elegante, sempre vestiti bene, affabili, che preparavano tutte queste bevande, queste cose. Avevo un papà che era molto appassionato di queste cose, aveva la sua, come tantissimi italiani all'epoca, la sua vetrinetta a casa chiusa a chiave, che era un tesoro inaccessibile per noi, poi sapevamo dove era la chiave.
I liquori erano chiusi a chiave, è vero, ma ricordate anche questo, i liquori si chiudevano a chiave. Mia nonna c'era la chiave del vermouth.
Esatto.
La chiave del vermouth.
Si trovava la chiave, allora si assaggiavano queste cose così strane, a volte anche
ogni tanto ci metteva dei bicchierini di vermouth con i biscotti da infilarci dentro, ma proprio era una cosa...
Sì, è vero, è vero. Il vermouth è stato sempre, insomma, uno dei prodotti presenti nelle case di
italiani. Penso fosse Martini Bianco, era vermouth dolcino, forse il Martini Bianco era...
Sì.
Poi ricordo col tempo,
sì,
secondo me non costava molto, era, diciamo, l'oggetto delle nostre ubriacature al tempo, primi anni di università, ci facevamo di Martini Bianco, se ci penso oggi liscio così, caldo, si mandava giù. A Giovanni da Milano, non devo parlare, Giovanni da Milano.
Buongiorno Nicoletti. No, volevo dire, io sono molto vecchio, quindi per me la funzione del bar quando ero bambino era che appena uscita la televisione, nessuno aveva la televisione in casa, quindi la sera la famiglia, le famiglie uscivano, andavano in questo bar a vedere l'opera, a vedere Rascio Raddoppia, a vedere la televisione. Poi una volta che le televisioni sono entrate nelle case, per me il bar aveva finito di esistere, insomma. Quindi non quindi, ho più frequentato
il bar. È stato un punto di passaggio in cui perdeva senso il teatro, il cinema, acquisiva senso la trasposizione casalinga di questa forma di intrattenimento, e nella via intermedia si andava al bar, che era comunque un uscire di casa, vedersi con altre persone. Esatto. Anche nel film del Vige di Celletti, cioè, stanno tutti a guardare Lascia o Raddoppia o l'intervista, e lo fanno dentro un bar. E intanto io ricordo Carlo Salvatore e Mirella Lucchetti, che mi hanno assistito da Milano, Fabrizio Entonti e Alessandro Chiappini da Roma. Ricordo che Domenico Maro ha scritto Storia del bar in Italia, che lo trovate in libreria tra poco. Grazie Domenico Maro, grazie agli ascoltatori.
Grazie a lei, grazie a tutti, è stato un piacere.